Il piacere del dubbio di Gianluca Nicoletti.
I condomini, si sa, sono una fonte perenne di problemi e di contrasti tra condomini. Una delle ipotesi tipiche è proprio quella dei rumori derivanti dalla ristrutturazione di un appartamento. Situazioni spiacevoli che sono aumentate di molto negli ultimi mesi per via del cosiddetto bonus 110%.
State facendo una porcata, qui non si dorme più. Vi denuncio per disturbo alla quiete pubblica.
So che molte volte viene considerato un'azione improba portare drammi personali all'attenzione pubblica quando si conduce un programma alla radio, ma mi sento veramente spinto da un impellente bisogno di parlarvi di quello che sta succedendo attorno a me. Lo dico perché so che è una situazione condivisa, una situazione che molti sentiranno, cui vorrò questa mattina dare libertà di espressione. Il tema è i lavori di ristrutturazione dei vicini. Ora, siamo un paese che apparentemente sta attraversando una grossa crisi, però devo dire, l'unica cosa che non mi pare in crisi è la ristrutturazione degli appartamenti. Io vivo in una zona adiacente alla cupola di San Pietro, naturalmente si preparano tutti al grande affare del giubileo e quindi chi ha una casa dove c'aveva una vecchia zia, una nonna, uno zio matto che teneva così come deposito dei propri mobili, e naturalmente la sta ristrutturando. Perché? Perché vuol fare degli appartamenti per affittare come casa vacanze per i pellegrini che arriveranno a tonnellate, invaderanno questa zona. Questa è la ragione principale per cui in questo quartiere, ma la cosa penso sia allargata a tutta Roma e penso sia un problema sentito a tutte le latitudini del nostro paese, sta cominciando la grande operazione della ristrutturazione. La ristrutturazione di solito ha dei tempi particolari. I lavori di ristrutturazione cominciano verso primavera. Io verso primavera vedevo dei cartelli nell'androne condominiale molto gentili: chiediamo scusa ai nostri condomini, inizieremo a ristrutturare il nostro appartamento, roba tipo verso maggio, aprile, maggio, così durerà soltanto un mesetto, faremo il minor lavoro danno possibile, ci scusiamo in anticipo, papapapa. Tutti abbiamo fatto lavori di ristrutturazione, tutti sappiamo che è un piccolo onere per gli altri, cioè, ma un'ora oggi ristrutturi te, domani ristrutturo io, ci veniamo incontro. Io però quando ho fatto i lavori di ristrutturazione, ho ricordo, preso una ditta come si deve, con tutti gli operai registrati, venivano la mattina, c'hanno un tesserino, tutta la risulta la scaricavamo dalla finestra, dovevamo messo un braccio esterno, il camioncino veniva sotto, nessuno si è accorto di un briciolo di calcina. Io quello che ho visto in questi mesi, ho visto l'ascensore trasformato in un montacarichi. E voglia gli umarella protestare, mettere cartelli, e non si usa l'ascensore, staccare l'ascensore, l'ascensore era il montacarichi. Gli operai ogni giorno ne vedevi di diversi, ma questo accade dappertutto. Bellissimo, perché è una varietà multietnica in cui tutto il mondo veniva rappresentato. Ogni giorno vedeva gente che entrava e usciva, non capivi che era. Poi ho scoperto, visto che uno degli appartamenti che ristrutturano è proprio nell'immediata adiacenza di casa mia, che ci dormivano anche la notte. Alla fine, all'inizio era una truppa di operai, decine di operai, avanti, indietro, spacca, leva, calcina, risulta, entra, esce, casino, rumore, dico vabbè, comincia, poi finisce. Ma sono passati 6 mesi, 7 mesi, ancora sento che rompono. La notte dormo dentro l'appartamento, ce ne sono rimasti solo due, non parlano manco italiano, non so nemmeno che lingua parlino. Tanto l'incontro, sono anche simpatici, stanno lì come fossero i parasite del noto film coreano, capito? Di notte li senti che pian piano camminano in questo appartamento, poi sono la mia sveglia, perché i lavori possono iniziare dalle 8 di mattina, prima non si può fare rumore, quindi alle 8 e 0 secondi io mi sveglio perché comincio a sentire a battere, ancora battono, non so perché, come se avesse una sorta di loro destino, come se fosse un supplizio infernale, come, che ne so, quello che deve portarsi una pietra sulle spalle, poi ritorna sempre alla base, poi deve riportarla su, capito? Dei supplizi terribili, Atlante, capito? Una roba del genere, capito? E questi continuano a spaccare tutto, continua ad esserci un casino bestiale, ma Nel frattempo però è iniziata la ristrutturazione del palazzo fuori dalla mia finestra. Gli hanno messo sì l'attrezzo per caricare e scaricare dal balconcino, quindi tutto più, ma hanno dei martelli pneumatici, delle mitragliatrici, non so cosa hanno, una cosa terribile. E la mattina naturalmente comincia da una parte le mitragliate dell'appartamento di fronte, da una parte i clandestini sopra che battono e rompono, da una parte è cominciato anche nell'appartamento sotto un lavoro di ristrutturazione, quindi una terza ditta è entrata in campo. Beh, io vorrei oggi che chiamaste all'800240024, mi spiegaste il mistero della ristrutturazione perenne. Perché ci vogliono 6 mesi a ristrutturare un appartamento? Io ce l'ho un sospetto. Perché? Perché le ditte prendono il lavoro, spaccano tutto, fanno in modo che tu non possa fare nulla, capito? Una volta rotta la casa e tu devi aspettare che finiscono. Poi i primi 10 operai che arrivano ne rimangono sempre a decrescere, 2 o 3, e aprono altri cantieri. Quindi hanno 3 o 4 cantieri aperti in cui fanno degli scambi. Quando tu non ce la fai più, tu protesti, ma non finito, non ce la faccio più. So di gente che ha passato l'estate in un residence perché non gli hanno riconsegnato l'appartamento. Ma io ho memoria che una volta anch'io con la famiglia, bambini piccoli, passai un mese in un residence perché dovevano riconsegnarmi l'appartamento dopo agosto, ma dopo agosto non si vedeva più nessuno. Quindi oggi vorrei parlare del dramma, dare voce a tutti quelli che subiscono le ristrutturazioni altrui, ma anche delle proprie persone che sanno ristrutturare a regola d'arte, che sanno esattamente come si ristruttura una casa creando il minimo danno possibile ai propri vicini in casa. 800240024, Umarelli in ascolto, vi aspetto.
Sotto, rumore da tutte le parti.
Ormai ho, diciamo, messo a punto una perizia da poter andare a fare un concorso a premi, un telequiz. Se fanno mai in televisione un programma in cui bisogna chiamare delle persone a indovinare che tipo di utenze viene usato, decifrando soltanto il rumore, potrei dirvi tutto: cos'è il demolitore, cos'è il trapano, cos'è il trapano a percussione, il rumore della cazzuola, il rumore del martello, della mazzetta, del martelletto, dello scalpello, dell'attrezzo per fare le tracce che non so come si chiama, del passare i tubi dentro le guaine. Tutto, anche il rumore della fiamma ossidrica e dell'idraulico che fa l'impianto, l'avvitatore e l'affilettatore dei tubi, so tutto, so. Quindi attendiamo le vostre telefonate, 800240024, vi sottopongo un altro dramma di chi subisce le ristrutturazioni. Una coppia di giovani amici si sono sposati, lavorano entrambi, hanno entrambi uno stipendio, sono molto fortunati, ma sono persone brave, lavorano. Hanno detto, dice, noi viviamo in affitto, paghiamo un bel affitto, vogliamo comprarci casa. Benissimo, stanno cercando la casa da comprare. Naturalmente hanno acceso un mutuo, l'hanno aiutato i genitori, insomma una situazione privilegiata, ma abbastanza, diciamo, nella norma, in una fascia fortunata del nostro paese, le persone che hanno il lavoro, che lavorano tutti e due e hanno possibilità di accendere un mutuo. Beh, tutto a posto, dice, accendete il mutuo e iniziate la ristrutturazione. Bene, vanno a vedere gli appartamenti, li vedono, però sono tutti da ristrutturare. Cominciano a farsi fare, diciamo, qualche idea, qualche preventivo, vedono che è una bella cifra, dice, vabbè, una bella cifra, però creiamo la casa per i nostri figli, va bene. Il problema è quando poi la persona è informata, dice, guarda che però aspettati che almeno ci vogliono 6 mesi. Dice, ma come, una casa di 80-100 metri quadri 6 mesi? Sì, ci vorranno 6 mesi a ristrutturarla. Quindi questi adesso hanno un problema. Per 6 mesi dovranno pagare il mutuo comunque, perché la casa la comprano e pagano il mutuo, quindi è come se fosse un affitto. Per 6 mesi non pagare anche l'affitto di casa loro, perché naturalmente è dove vanno a vivere, non è che hanno altre case. Quindi pagano 2 affitti e in più pagano, diciamo, persone che una ristrutturazione che in realtà potrebbe occupare, diciamo, al massimo 3 mesi, metterà 6 mesi. Per la fattispecie che vi dico io, però, semplicemente perché bisogna prendere più lavori possibile bisogna aprire più cantieri possibile e poi cominciare questo gioco divertentissimo per loro, ma assolutamente doloroso, per cui chi fa la ristrutturazione, quando comincia a capire che sta pagando un mutuo, sta pagando un affitto, sta pagando naturalmente una ditta che sta facendo dei lavori, e i lavori poi levitano perché se alla fine ti fanno un preventivo che in qualche maniera tu pensi, beh, 3-4 mesi ce la facciamo, perlomeno entriamo dentro, poi faremo le rifiniture, c'è tutto un problema grossissimo. E allora uno cosa fa? Uno innanzitutto cerca una persona fantomatica che è il direttore dei lavori. Ci dovrebbe essere un direttore dei lavori, perché tu ci metti di tuo, ci metti l'architetto che ti fa il progetto e tutto, che dovrebbe lavorare per te. Molte volte l'architetto si porta la ditta da casa, e quello è il più grosso sbaglio che puoi fare, perché a questo punto non controlli più niente. Però metti caso l'architetto è il tuo, ti dirige i lavori, viene lì, fa applicare il progetto. Però l'architetto è un interlocutore, non è l'impresario. L'impresario gira per il mondo cercando cantieri da aprire, è la persona che dovrebbe essere il direttore dei lavori, che è una figura che da protocollo dovrebbe esserci un responsabile dei lavori, che poi è una figura sempre evanescente, fluttuante. Perché? Perché è il punto di attrito con cui il committente dei lavori dice: ma scusa, ma qui siete qui da 3 mesi, ancora siete a questo punto, ma dove sono gli operai che c'erano all'inizio? Com'è c'è soltanto un signore che non parla nemmeno italiano, con una mazzetta in mano, che fa finta di demolire? E lì nasce il problema. Ecco le prime telefonate, così mi confortate un po', se no sembra che la mia è una esperienza paranoica individuale. Luigi da Vicenza.
Buongiorno Nicoletti. No, guardi, io non la conforto minimamente. Secondo me qui la colpa è del committente, ed era un committente che voleva evidentemente risparmiare sui lavori di ristrutturazione.
Ma lei cosa fa? Lei è un imprenditore, quindi lei non è una...
Io sono un piccolo imprenditore edile.
Allora mi spieghi perché accade questa roba? Perché accade questa roba? Mi spieghi bene esattamente, me lo dico.
Perché accade questa roba? Perché io metto i miei operai a 40 euro l'ora, a qualcun altro li mette a 25 e i risultati poi si vedono.
Dopodiché, ecco, questo è il fatto.
Certo, dopodiché c'è anche una cosa puramente tecnica. È vera quella cosa sul direttore dei lavori. Il direttore dei lavori deve coordinare i vari interventi in un cantiere. In un lavoro di ristrutturazione devono intervenire diverse figure professionali, dal muratore all'elettricista, all'idraulico, al serramentista, che devono entrare con dei ritmi scadenzati, cioè oggi entro io muratore, tra una settimana deve entrare l'elettricista, tra una settimana ancora rientra il muratore. Se non c'è nessuno che li coordina, i lavori vanno.
Ecco, lei mi spiega però, Luigi, dato per scontato che il sottotesto della sua domanda è chiaro, dice: tu vuoi risparmiare, tu se vai da una ditta, la ditta deve darti un protocollo, tu dovresti avere il registro di tutti gli operai che dovrebbero avere un tesserino, essere riconoscibile. Oggi
legge,
anzi,
per legge.
Anzi, si paga una multa, ti levano i punti patente,
certo,
cioè c'è una nuova legge,
certo,
ti fanno un culo a strisce.
Come?
Ma le sembra normale ci siano due operai che non parlano nemmeno italiano, poverini stranieri, che dormono nell'appartamento la notte?
Ma guardi, no, questo è assolutamente fuori legge, e dopodiché sappiamo che il settore è fatto, come tanti altri settori, da persone diverse che lavorano in maniera diversa. Guardi,
ma è possibile stabilire una penale? Cioè io dico: benissimo, quanto ci mette a fare questo lavoro? 3 mesi, ogni giorno che mi sta in più mi devi dare tanto, questo è possibile? Metto nel contratto.
Nei lavori pubblici funziona così, c'è una penale giornaliera dell'uno per mille, nei privati si fa un contratto che ha una natura civilistica e io metto una penale e si può fare, il committente può farlo. Però guardi, le dico una cosa in più sul committente che in pochi sanno: il committente ha delle precise responsabilità sulle persone che entrano in cantiere.
Cioè, lo so bene,
dovrebbe tecnicamente richiedere un DURC, che è un documento,
certo,
unico di regolarità contributiva.
Lo so bene,
insieme
l'ho fatto,
al
POS, certo. E ne rispondo io lo sapevo, quando ho fatto i lavori sapevo che ne rispondevo io, cioè penalmente ne rispondo se l'operaio è un clandestino o non è regolare o non c'ha l'assicurazione, ne rispondo penso, no, insieme diciamo al suo datore di lavoro.
Sì,
cioè le noie le passo io, questo che la gente non capisce.
Sì, le divide a metà con i responsabili della sicurezza, le rogne, sono sia civili che penali.
Quindi uno chiude un occhio perché dice: così risparmio, ma un domani c'è un controllo o non sia mai succede un incidente, dividete a metà le responsabilità civili e penali, penso.
Sì, è esattamente così. Comunque, guardi, io le dico una cosa anche a casa, magari a chi ascolta, ma un operaio costa a un'azienda tra contributi e busta paga, se è assunto regolarmente, sui 23-24 euro l'ora. Se uno vi presenta un operaio a 25-30 euro l'ora, vuol dire che a fine giornata non ci guadagna. Quindi o è gente sottopagata o è gente che lavora in nero. E i lavori poi vanno male.
Quindi uno sa che conviene spendere e cercare una ditta che abbia la massima trasparenza e non trovarsi poi nelle rogne, perché per questo un progetto dovrebbe durare 3 mesi, dura 6 mesi. E poi alla fine qui sono operai che vanno, vengono, a volte scompaiono, a volte vanno a fare altri lavori, a volte uno li manda via, li paga giorno per giorno. E questo è il problema di base. Sentiamo Nicole da Pisa. Nicole.
Pronto?
Nicole. Pronto?
Sono Fabrizio, Nicolai.
Nicolai, scusa, hai scritto male. Fabrizio, allora.
Va bene, non c'è problema. Senta, io sono, diciamo, un piccolo imprenditore che lavoro negli impianti elettrici e idraulici. E praticamente di situazioni del genere si ritrovano di diversi tipi. Per esempio, nei centri storici. Nei condomini, nei centri storici c'è sempre la variante del non si sa poi dopo quello che si trova.
Uno rompe e non sa che c'è sotto, chiaro.
Esatto, quindi oppure anche, diciamo, nel viaggiare il cliente ha esigenze che sono diverse. E quindi i lavori aumentano. Poi c'è anche quella del condominio, che magari c'è un condomino che viene fuori e comincia a brontolare e vengono subito fuori carte legali e compagnia bella.
Quindi, sì, beh, chiaro, nei condomini quando uno rompe una parete può andare anche a sbucare nella casa dell'altro, rompere una tubatura, interrompere un problema. C'è anche le beghe. Certo, questo lo metto senz'altro in conto. Però c'è del fatto che anche lei mi conferma che andrebbero fatti all'inizio dei patti molto chiari, stabilendo anche le possibili, diciamo, uscite dal progetto per inconvenienti, e sia tutto chiaro. Mi sembra di capire in questa prima parte di trasmissione, adesso diamo le informazioni della borsa, che in realtà alla base c'è sempre un desiderio di fare una furbata, di spendere il meno possibile, di non capire esattamente qual è l'entità del lavoro e qual è la controparte che bisogna spendere per quel lavoro, dicendo cerco di risparmiare, ci metterò un po' più ma risparmio. E questo dal punto di vista di chi è diciamo il proprietario dell'appartamento, e naturalmente chi sta intorno subisce tutta questa questo di servizio in una situazione da inferno. Può durare mesi, ma può durare anche all'infinito, visto che un condominio è fatto di tanti appartamenti, finisce uno e comincia l'altro. Ci sentiamo dopo la borsa.
Melog.
Inizieremo i lavori domani mattina, come tutte le mattine, 7:40. Puntuale, alle 7:40 cominciamo, martello pneumatico, picconate nei muri, urlate se potete anche, quando siete lì, creiamo disagio.
Ma non è un po' presto?
7:40? Noi abbiamo un compito, 7:40 svegliateli tutti, fino alle 8:50, cioè i vicini, tutti quelli che vivono in quella scala della palazzina. Dalle 8:50 alle 12, che poi andiamo in pausa un'ora, facciamo cucito, pittura.
Ma non si poteva fare un po' prima? Il cucito, tutta quella roba lì?
Tu sei licenziato, sei fuori, basta.
Non è la realtà, questo è un comico, Angelo Pintus, che proprio la parte del lavoro del direttore dei lavori, che dà ordine al suo operaio dicendo di far casino il più possibile. Non si può cominciare, penso, prima delle 8, ma vi giuro, alle 8 e un nanosecondo parte il demolitore tutte le mattine, e non lo so perché, è come fosse il cannone che suona a mezzogiorno al Gianicolo. La mattina parte il demolitore, ormai non metto nemmeno più Alexa con la sveglia, non c'è più bisogno. Alle 8 e un minuto e 30 secondi comincia sulla testa il demolitore, ti senti quella punta, ti trapassa il cranio, dice ora di alzarti. Bene, stiamo facendo un punto ero partito da una situazione passiva del vicino di casa che fa il lavoro di ristrutturazione. Poi ci sono il periodo delle ristrutturazioni, un po' come il periodo degli amori per le farfalle e per le apette, c'è un periodo in cui parte la foglia, l'infogliamento della ristrutturazione, quindi io sono circondato, ho delle finestre che danno un cortile interno perché sono povero, no? Delle belle finestre con belle viste, quindi immagino che da una parte vedo la collina di Montemaro, da una parte vedo San Pietro, da una parte vedo le meraviglie di Roma, ma in realtà vedo soltanto altre finestre guardando dentro le finestre. In ognuna di quelle finestre comunque c'è qualcuno che già sta pensando a una ristrutturazione, in ognuno dei condomini c'è qualcuno che ha iniziato dopo l'estate a ristrutturare. Che bello, a settembre ristrutturiamo casa e cominciano. E qua la mattina, devo dire, è una sorta di guerra, mi sento come se fossi, che ne so, sotto un bombardamento, ma in realtà le demolizioni ci sono, le mura cadono, ma per volontà di operai. Altro è il punto di vista di chi, diciamo, è committente in una ristrutturazione e si accorge che il suo budget levita, che le persone che devono stare dentro casa tua massimo 3 mesi, sono passati 6 mesi, ancora stanno lì, bivaccano, ogni mattina vengono, c'è un casino dappertutto, insozzi le scale, gli ascensori. Non vi dico cosa sono gli ascensori, nei quartieri in cui sono quei vecchi ascensori ancora a gabbiottino di legno con i vetri, tanto carini, belli, caratteristici, che già sono fortemente compromesse dal fatto che ogni volta che mettono un B&B o una casa vacanze, quegli ascensori vengono massacrati da persone che arrivano con gigantesche valigie, che vengono da paesi dove non esistono più questi ascensori, quindi non, per loro sono una sorta, non lo so, una bara semovente, quindi lasciano sempre le porte aperte, non sanno esattamente che se non li chiudi bene rimangono al piano, quindi al 6° piano, 7° piano ci sono queste case vacanze, c'è sempre l'ascensore bloccato. Poi quando ci sono i lavori naturalmente diventano montacari, quindi trovate calcina, pezzi di cemento, pezzi di mattone, via dicendo, niente, e quando entri a casa la casa naturalmente si riempie di pedate di calcina. Allora, Giuseppe da Bari, andiamo agli ascoltatori che sono tanti. Giuseppe,
buongiorno dottor Nicoletti, lieto di conoscerla, la seguo costantemente.
Il suo dramma,
il mio dramma è il suo dramma. Io vivo in una casa indipendente in un centro storico di un paesino a pochi chilometri da Bari. Il mio dramma è che da quasi tutto l'inverno fino ad oggi vivo con le finestre chiuse perché il forno adiacente è in ristrutturazione ad opera di un committente che questa volta è il comune, e verso cui ci si sente sempre in difetto, verso cui si ha tanta difficoltà ad interagire.
Beh, hanno il coltello dalla parte del manico, loro possono mandare dei vigili a controllare il cantiere a casa sua, ma il cantiere del comune è intangibile, è chiaro.
Esattamente.
Certo.
Questo è il dramma, diciamo, che tra l'altro è un dramma serio, perché vivere in una casa senza poterla areggiare.
Ma qual è il tipo di disagio? Qual è il tipo di disagio? Rumore, inquinamento acustico,
allora,
olfattivo?
Rumori anche di domenica, e le assicuro che si comincia anche prima delle 8, anche alle 7:30 di domenica. Noi facciamo i musicisti, io e mia moglie, le lascio immaginare cosa
il lavoro, vuol dire. Il lavoro migliore potete fare in questa occasione.
È in assoluto il lavoro peggiore, perché andiamo a dormire anche molto tardi tante volte. Il disagio.
Quindi
più
voi potete cominciare, diciamo, a studiare a casa quando vanno via gli operai, dopo le 5 del pomeriggio.
Esattamente, il pomeriggio si comincia a studiare e ci si protrae poi fino alla notte. Le volevo così, volevo essere solidale con lei, perché secondo me...
No, io la capisco, semplicemente... a me piange il cuore pensare che due musicisti sono lì con gli strumenti in mano e non possono far nulla perché il martello pneumatico sovrasta la loro creatività. O prendete una deriva dadaista e trasformate il rumore in espressione musicale, mettete tutto assieme, o se no vi rassegnate che non ci sarà spazio per la musica, per la poesia, finché il martello pneumatico non tacerà. E alle 5 di sotto se ne vanno tutti. Antonio da Torino.
Pronto?
Ascolto.
Sì, pronto, buongiorno. Allora, volevo innanzitutto sfatare un mito, cioè adesso quello del direttore dei lavori, coordinatore dei lavori, della sicurezza, eccetera, eccetera. Quelle cose lì accadono solitamente nei cantieri, quelli un po' grandi, perché la ristrutturazione classica di cui sento parlare del classico appartamento, naturalmente la prevederebbe la legge. Il problema è che è una spesa che deve affrontare il committente, e quindi se mettiamo anche quella spesa.
Io guardi, le volte che ho ristrutturato ho sempre pagato un direttore dei lavori, ma era una figura
fantasmatica.
Ma
dipende dal committente, perché è una cosa che ufficialmente non deve essere messa dall'impresa. Deve essere una figura che controlla l'impresa, quindi deve essere pagata e scelta dal
Ma quello diciamo è il mio architetto, è il mio architetto che fa il progetto, è questo. Ma non gli operai deve gestirli una persona che paga. Sì, ho capito, l'architetto viene lì col progetto e si cura dell'applicazione del suo progetto, ma gli operai deve gestirli una persona. L'architetto deve un referente,
non
ci
dubbio, però il discorso che poi c'è il rovescio della medaglia, nel senso che alle volte noi siamo allenati, ci si abitua anche senza l'architetto, perché appunto magari il committente non vuole spendere. Quindi si fa solo la pratica.
Io parlo al massimo della realtà migliore. Io faccio un progetto, me lo studio con una persona che fa il progetto. L'impresario con la ditta dice benissimo, io metto in atto questo progetto, come lo vuoi te?
Nonostante non ha detto che siccome assolda una ditta diventa un general contractor, alle volte ha l'amico che fa l'idraulico, l'amico che fa l'elettricista.
C'è anche chi se lo fa da solo, c'è anche il cugino.
Nella regolarità,
io chiamo una ditta, voglio vedere le certificazioni degli operai, voglio vedere tutti i contratti, voglio vedere le assicurazioni e voglio sapere chi è il responsabile di quel cantiere, perché io voglio avere un referente. Non posso andare a cercare il muratore rumeno o l'idraulico tunisino, capito? Ma mica per niente, perché voglio parlare con un responsabile, perché loro mi diranno, qualcuno mi ha detto di fare questo. Questo è il tema. Alessandro da Roma.
Buongiorno, come va?
Come va? Lo dica lei, io l'ho già detto.
Un disastro, un'estate da incubo, determinata dalla ristrutturazione di un hotel confinante con la mia casa.
Il giubileo alle porte, questo è il momento.
Inizio dei lavori 6 di mattina.
Prima delle 8 non credo che si possa,
Lo so, ma non c'è autorità che faccia rispettare nulla, esposti ai vigili, eccetera. I vigili non intervengono. Il sospetto resta il fatto che intanto rumori fragorosi, pazzeschi, come diceva Pintus, giustamente, secondo me l'imprenditore gli chiede di fare rumore, o loro stessi fanno rumore per convincere tutti che stanno facendo bene i lavori. E poi adesso il massimo, da 10 giorni non c'è l'elettricità nello scheletro ormai dell'hotel, c'è un generatore a gasolio che provoca rumore e fumi ininterrottamente nel cortile. Il cortile nostro
è il massimo del disagio.
Neanche un lenzuolo, neanche un asciugamano puoi mettere ad asciugare, tutto tappato. Perché
ma che zona è di Roma più o meno? Che quartiere è, per capire un po'
Prati,
anche la situazione?
Prati, Piazza Cavour.
Prati adesso è messo a ferro e fuoco, è la zona contigua al Sancta Santorum del Giubileo, lì è tutto sventrato e chiunque ha una cantina, ha uno scannatoio, ha un garage, lo trasforma in luogo di accoglienza di turisti, quindi figuriamoci, ma la capisco, anche io abito a Prati, quindi so esattamente la sua situazione. Noi stiamo riscattandoci in partenza al purgatorio che non sconteremo più dopo il Giubileo, perché invece di prendere le indulgenze e passare sotto le scale sante, la nostra pena la stiamo scontando nel periodo pre-giubileo. Ci fermiamo ancora un istante, traffico.
Melog.
Grazie innanzitutto a Paolo Corleone e Lorenzo Nespoli a Milano, Fabrizio Entonti e Alessandro Chiappini a Roma, e andiamo nel girone infernale delle ristrutturazioni, periodo pregno di ristrutturazioni sia per circostanze stagionali sia anche nella fattispecie per gli ascoltatori romani. Perché? Perché Roma è a ferro e fuoco per il Giubileo e quindi per la processione dei penitenti che verranno a salvarsi l'anima. Noi stiamo scontando il nostro purgatorio ancora da vivi. Salvatore da Roma.
Buongiorno, io ribadisco quello che ha detto il precedente intervenuto.
Il collega di Sventura.
Il collega di Sventura, e le dico che quello che lei vive, dove ha tutta la mia solidarietà per un appartamento, noi lo viviamo per un immobile che sta a 10 metri, 12 metri di distanza dal nostro stabile, che a gennaio del 2023 è stato cominciato ad essere abbattuto ed è stato abbattuto. Era un immobile che era più basso dei palazzi circostanti, mentre dai progetti che vediamo probabilmente si alzerà, quindi per me, certo, che vivo all'attico, perderò la privacy.
La perderà la vista, certo.
La vista, ma anche la privacy, se vuole, no? Quelli sotto perderanno la luminosità. Cioè, non solo, ma il problema sarà, visto che questo non è un albergo, ma sono 32 appartamenti al posto di un ufficio che poteva tenere massimo 10 impiegati, lei capisce che tutto il quartiere ne risentirà in termini di traffico, in termini di... E il problema qual è? Che loro hanno fatto una legge regolarissima, approvata molto democraticamente, dove però pensano di favorire soltanto i costruttori. È un'ulteriore speculazione. Questo palazzo a fianco al nostro è rimasto, ma è stato mandato alla valura.
Si chiama rigenerazione urbana, le città si rigenerano.
Sì,
qualcuno deve essere rigenerato, certo. Le consiglierei di cominciare a vendere casa e cambiare casa, guardi, sennò avrà una vita d'inferno nei prossimi anni.
È venuto l'agente immobiliare, la mia si spalda del 30%. Perché la mia aveva il vantaggio di avere tutto aperto, ma non per il panorama. La sensazione di uscire e di essere te. Noi nel lockdown abbiamo vissuto...
Cioè no, me l'immagino, la situazione privilegiata. Avere una casa agli ultimi piani a Roma è una meraviglia. Solo che le conviene, secondo me... Io non so, dovrebbe chiedere ai miei colleghi Rosciana Meazza, che sono prima di me, perché lo sanno meglio di me, ma io a naso scapperei via, perché se adesso è il 30%, quando è costruito il palazzo, popolato e tutto, la gente vede quel buio, è il 50%. Ma quindi a cuor leggero se ne vada, scappi via.
Tornando al discorso dei controlli, loro hanno lavorato sabato, domenica, nelle giornate dove c'erano 40 gradi a Roma, hanno continuato a lavorare, abbiamo chiamato il sindacato, sai che ci ha detto, ma se l'operaio è d'accordo non possiamo fare niente.
Perché
ci stanno gli incidenti sul lavoro? Cioè, secondo me sono cose che andrebbero analizzate dettagliatamente, perché dalle quali si potrebbe ricavare tante cose utili. Io mi sto convincendo che questa nazione non è più una democrazia, è una monarchia. Governano sempre gli stessi politici, destra, sinistra, si spostano di partito. E poi chi veramente governa è tutta quella fascia di baroni, eccetera, che adesso sono quelli che hanno le lobby, che hanno i costruttori, quelli dell'energia elettrica, tutte queste
persone. Lei poi ha detto fra le tante cose che il suo dolore le fa esprimere, piangiamo di incidenti del lavoro ormai con cadenze quasi settimanali, ma se andasse a vedere, perché la prima scaturigine dell'incidente sul lavoro sono proprio le ristrutturazioni degli appartamenti, sono fatte totalmente senza regola, si vede, con persone prese giorno per giorno, messe lì, si chiude un occhio perché sembra una cosa veniale, vedo come trasportano le masserizie, come trasporta la risulta, si usano un ascensore di legno degli anni 20 per portare tonnellate di mattoni, evidentemente non c'è un principio di sicurezza, perché poi tutta quella roba lì se la caricano sulle spalle, la portano attraverso le scale, non ho mai visto una calzatura di quelle da cantiere di sicurezza, non ho mai visto un caschetto, non ho mai visto una persona che avesse nemmeno lontanamente la parvenza di essere uno che abbia fatto un corso sulla sicurezza, che abbia un tesserino e niente. Quindi evidentemente se si comincia da qui, poi nei grandi cantieri è chiaro e poi succedono le tragedie. Francesco da Pisa.
Sì, buongiorno Nicoletti. Io volevo condividere il mio dramma da committente. Sono circa 2 anni che sono in affitto, non ho disponibilità della casa e 110 finito per il rosso della cuffia, ma di fatto il committente è ostaggio delle imprese, non ha il controllo sui lavori, viene tenuto.
Sì, quell'impresa cambia nome, cambia numerazione, poi il responsabile, sono a vedere, è un vecchio che sta all'ospizio, non si sa mai bene esattamente poi chi risponde dell'impresa. Guardi, per il 110 io conosco persone che hanno iniziato il 110, hanno montato i parcheggi, l'impresa è scomparsa, hanno già dato l'anticipo, hanno già pagato una rata e alla fine non è stato fatto niente, di tasca loro hanno smontato tutto, hanno rimesso i soldi e via dicendo, e naturalmente non hanno usufruito del 110 e non è detto che questa, visti i tempi, non sia stata una fortuna. Beh, ci siamo un po' sfogati, grazie alla possibilità che mi avete dato di togliermi questo groppo dalla gola. Adesso è pausa pranzo anche per gli operai, fra un po' ripartirà il martello pneumatico. A domani.